Giallo e Nero di Daniele Biacchessi.
Due interviste a Michele Landi ci conducono al punto esatto dell'indagine sull'omicidio di Marco Biagi. L'indirizzo IP del computer da cui è partita la rivendicazione delle Brigate Rosse. 22 marzo 2002, Michele Landi viene intervistato dalla trasmissione di Radio Rai Baobab. Il perito informatico sembra tranquillo, rilassato.
È possibile rintracciare queste persone?
Ma sì, diciamo di sì, perché contrariamente a quanto si pensa, tutto quello che viaggia su internet lascia comunque inevitabilmente un segno, una sorta di firma elettronica, e anche in questo caso evidentemente un segno è stato lasciato.
E come si fa allora a risalire, a identificare questo segno e a risalire tramite il segno alle persone?
Dunque, tutto ciò che si affaccia, diciamo, su internet riceve automaticamente o gli viene assegnato una sorta di firma elettronica univoca in tutto il mondo, cioè che identifica quindi solo e solo quella risorsa o quella persona, che è caratterizzata da un numero composto da quattro cifre. Nella fattispecie il numero da quattro cifre è stato, diciamo, assegnato dal punto di accesso che il mittente di questa rivendicazione ha utilizzato. Punto di accesso che abbiamo letto oggi sui giornali, quindi non è più un segreto, è fornito dal fornitore InWind. Normalmente i fornitori di questo tipo di servizio, quando forniscono la connettività a chi telefona, quindi questo vale anche con gli altri provider, si segnano, registrano da una parte su un apposito registro che si chiama log anche il numero di telefono del chiamante in maniera univoca e inequivocabile. Quindi in questo caso, associando questo numero IP che era viaggiato insieme all'email al provider, allora si risale al numero di telefono del chiamante.
Da come lo dice sembrano operazioni estremamente semplici, è così?
Dunque, diciamo che si tratta di operazioni abbastanza semplici, proprio per questo, essendo basate su tecnologie abbastanza semplici, possono essere talvolta eluse. Nella fattispecie, in questo caso, io ho avuto modo di, diciamo, vedere il documento, quello che posso intuire è che poi così sprovveduto chi ha mandato questo mail non sia stato. Evidentemente né in questo caso probabilmente è stato utilizzato un telefono cellulare la quale carta magari è stata acquistata con un'identità non corretta, e allora a questo punto tutto questo sistema viene un po' a cadere, perché io è vero risalgo al numero dell'utenza ma non so poi chi quel telefono l'ha effettivamente utilizzato.
In questo caso dunque non sarebbe affatto possibile rintracciare le persone che hanno inviato il documento?
Dunque non è vero neanche questo, perché fortunatamente da quando abbiamo i telefoni in rete satellitare, in rete cellulare GSM, da quando abbiamo gli accessi internet i cui numeri di telefono vengono registrati, quindi abbiamo le centrali elettroniche, abbiamo una mole di informazioni tali e anche retroattiva, anche di qualche anno, che messa opportunamente in riferimento l'un con l'altra con una ricerca incrociata può fornirci una serie di elementi molto utili ai fini dell'attività investigativa. Nel caso del cellulare, anche questo non è più un segreto, diciamo che dovendo egli registrare la propria presenza all'interno di una cella che ha un raggio geografico molto limitato, è chiaro che quel cellulare addirittura possa risalire agli spostamenti che ha fatto geograficamente negli ultimi mesi.
Ma gli spostamenti geografici degli ultimi mesi crede che poi siano facilmente abbinabili a una persona?
Diciamo che questo elemento incrociato con altri elementi potrebbe portare, come è già successo poi nel passato, potrebbe portare a identificare una persona.
È il 27 marzo del 2002. Michele Landi viene contattato da Radio 24. Al microfono della nostra Raffaella Calandra, l'esperto di sicurezza informatica sembra più nervoso. Come se nel frattempo fosse successo qualcosa di strano nella sua vita.
Insegna se l'ha lasciato, ha un segno abbastanza inconfondibile, in questo caso si tratta del famoso numero IP che risale poi evidentemente a una risorsa, quindi in questo caso ad un accesso di tipo telefonico, e da lì si risale poi al numero di telefono del chiamante. Dunque è un numero d'accesso di Roma della società Wind, in questo caso si è visto che corrispondeva a un numero d'accesso di Roma a cui si può telefonare sia con un cellulare che con un telefono di casa, senza, anche con abbonamento telefono piuttosto che in postale.
Ma da lì poi a cercare di individuare da dove è stata fatta la telefonata è possibile?
Allora, non so, semplice, perché ogni qualvolta che ci si collega ad un internet service provider, questo provider è tenuto a registrare contemporaneamente il numero telefonico del chiamante. Ogni telefonata, che sia da un cellulare o che sia da un telefono fisso, è accompagnata, laddove viene oscuro il numero di telefono, dal CLIN, no? Dal codice di identificazione del chiamante. In quel caso viene associato l'ora col numero del chiamante e viene assegnata per la connessione, assegnando quel numero IP. Chiamo il provider e gli dico: mi dici a quell'ora, a quel numero IP, a che numero di telefono del chiamante era associato? Ovviamente ci vuole un decreto del magistrato per seguire l'indagine. Il provider è tenuto a fornirmi il numero del chiamante. Quello che io ho avuto modo di vedere informalmente è stato il numero IP. Io per certo le posso dire che l'informazione, e questo è tecnicamente dall'email che ho visto, che non è mai partita da un cybercaffè, questo è sicuro. Pare, siccome si parla di una telefonata che è avvenuta a Roma in una zona che è compresa tra zona Prati e la Balduina, io credo che sia stata effettuata questa chiamata da un telefono cellulare, visto che a quel numero IP corrispondeva al numero cellulare, avranno chiamato poi il provider di telefonia cellulare e gli avranno chiesto quel cellulare a quell'ora quale cella stava occupando, avranno identificato una zona di interesse che è compresa in quell'area.
Si tratta del secondo caso di una rivendicazione fatta via mail. Ci sono delle
Sì. La prima volta fu mandata da un cybercaffè. Diciamo tecnicamente sulla modalità di spedizione no. Credo però che la matrice sia esattamente la stessa e probabilmente la mano è esattamente la stessa. E che ci sta un elemento che adesso chiaramente non si può dire, che è praticamente molto, molto simile nei due casi. Cioè, nella tipologia, nel modo in cui sono stati mandati i messaggi.
A quale titolo Michele Landi lavora sul caso di Marco Biagi?
Michele Landi non è un poliziotto, neppure un carabiniere, non è un magistrato. Dalla Procura di Bologna non riceve incarichi particolari per occuparsi della rivendicazione dell'omicidio di Marco Biagi. Mi occupo a titolo puramente informale, dice Landi. Però dimostra di conoscere il luogo da cui parte il messaggio di posta elettronica e rivela notizie coperte dal segreto istruttorio in una fase assai delicata dell'inchiesta.
Incrociando il filone investigativo di tipo tecnologico con attività tradizionali, si arriva, dice Landi, a identificare se non l'individuo almeno una ristretta cerchia di sospetti. Landi dunque suggerisce un percorso investigativo per giungere in fretta agli esecutori dell'omicidio di Marco Biagi. Ma Landi non riesce a finire l'inchiesta e nel novembre 2003 la sua morte sarà archiviata dalla Procura di Tivoli come suicidio.
Secondo i magistrati, Michele Landi non è stato ucciso, ma si è suicidato, forse durante un gioco erotico solitario. Sono le conclusioni del pubblico ministero della Procura di Tivoli, Salvatore Scalera, nel documento in cui vi è una richiesta di archiviazione del procedimento aperto per il reato di omicidio a carico di ignoti. L'informatico Michele Landi avrebbe fatto tutto da solo, impiccandosi con una corda attaccata ad una balaustra nel piccolo appartamento che aveva affittato a Montecelio.
Ma qualcosa non quadra, scriveva Marco Nozza, giornalista del Giorno, è solo una coincidenza. Due coincidenze restano sempre due coincidenze. Tre coincidenze sono un indizio, ma quattro coincidenze sono una prova. Marco Mezzasalma, uno dei brigatisti arrestati e processati per gli omicidi di Massimo D'Antona e Marco Biagi, possedeva il permesso NOS, NOS, quello che serve per accedere ai documenti top secret di SISDE e SISMI.
Il nome di Michele Landi compare in alcune carte trovate nell'abitazione di Marco Mezzasalma. Gli uomini della Digos hanno sequestrato articoli di giornale ritagliati accuratamente riguardanti la morte del consulente informatico. Marco Mezzasalma è il brigatista che materialmente invia a centinaia di indirizzi di posta elettronica la mail con il documento di rivendicazione dell'assassinio di Marco Biagi.
Elena Landi, la sorella di Michele Landi, continua ancora oggi a cercare una spiegazione plausibile sulla morte di suo fratello.
Ma io ho considerato due possibilità che poteva essere o il suicidio o l'assassinio. Ho escluso a priori il gioco erotico per il semplice motivo che uno che torna a casa tardi, cioè rientra quasi la mattina e il giorno dopo ha delle lezioni da dare, non si mette a fare un gioco erotico. Sul discorso comunque tra il suicidio e l'assassinio, trovo strano che comunque se una persona comunque si suicida, una procura sequestra tutti i computer, tiene chiusa casa per un anno e mezzo, moto e macchina ancora sequestrate, la dichiarazione a poche ore dall'autopsia senza ancora risultati comunque tossicologici di Scagliola. Sono tutte cose che mi pongono un interrogativo. Il fatto che noi come famiglia non sapevamo che lui si occupasse di queste consulenze.
Lei ha ascoltato l'intervista di Radio 24, l'ultima intervista di suo fratello. Che idea si è fatta di quell'intervista?
Ma io per esempio ho sentito la prima intervista fatta a Baobab e questa di Radio 24, sono differenti, nel senso che la prima mi sembra molto generica, la seconda mi sembra estremamente dettagliata, ma i due stati d'animo sono diversi, cioè nel senso che nella prima è più rilassato, nella seconda è molto nervoso. Non lo so il perché essere così dettagliati, se per proteggersi o è stato un atto di ingenuità.
Che cosa stava lavorando suo fratello?
Questa è bella domanda, nel senso che comunque noi siamo sempre stati tagliati fuori e quando comunque lui è morto ho cominciato comunque a vedere il movimento della stampa, cioè per me sembrava allucinante che una persona comunque sconosciuta muovesse tutto organi di stampa. Non lo so, mi piacerebbe saperlo.
Giallo e Nero, un programma di Daniele Biacchessi. Infoline dbiacchessi@radio24.it.